abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il famoso Paolo Corazzon. Motivo? Volevamo capire se effettivamente questa estate che appare particolarmente calda, o che i media ci dicono essere particolarmente calda, è veramente un'eccezione, o si mette su un trend di crescita medio che c'è da anni, o semplicemente il trend non esiste. Ci sono varie ipotesi, come sapete, in giro, e volevamo un parere di un esperto e non di un giornalista. La conversazione è molto interessante e vi invito ad ascoltarla.
Allora, la prima domanda è ovvia. Stiamo davvero vivendo un'estate con temperature mai viste prima, o siamo, per così dire, in linea con un trend di aumento che c'è da un po' di anni?
Effettivamente anche quest'estate sta facendo parlare di sé, però l'uomo ha memoria corta, abbiamo avuto anche estati particolarmente bollenti, la stessa estate dell'anno scorso ci ha fatto soffrire parecchio, quest'anno le ondate di calore sono arrivate un po' più tardi e abbiamo avuto un inizio d'estate un po' più ragionevole, però il problema è che questa ondata di questi ultimi giorni, dell'ultimo periodo, si è rivelata particolarmente intensa, al punto che in alcune zone dell'Italia, ma non solo dell'Italia, dell'intero Mediterraneo, abbiamo anche toccato valori record mai raggiunti prima, quindi a tutti gli effetti possiamo definire come un'ondata di calore eccezionale. Nei momenti in cui tocchi dei record è un'ondata di calore record, quindi anche questo è preoccupante e si inquadra comunque in un contesto generale di aumento delle temperature a livello globale, per cui sono sempre più frequenti queste ondate di calore intense e la paura è che questo trend continui nei prossimi anni e che ogni anno ci ritroveremo a battere nuovi record e a boccheggiare sempre di più.
Ecco, perché infatti se uno va a memoria, io per esempio ricordo quando faccio il servizio civile che c'era scritto 41 gradi in Piazza Duomo a Milano, dico beh, non è la prima volta, però poi sono eventi puntuali. Però ho provato a fare... È presente che c'è una cosa che si chiama Wolfram Mathematica, di Wolfram Research, e si possono chiedere dati storici. Ho provato a chiedere i dati storici dal 60 a oggi di Milano ed è impressionante perché viene fuori che attorno all'80 eravamo sui circa 15 gradi, temperatura media sull'anno. E poi c'è questa bella curva che poi va su e giù, zigzaga, che sale, adesso è attorno ai 17,3 addirittura. È possibile che sia così tanto l'aumento? È proprio corrisponde ai dati reali?
Sì. Allora, fai conto che si sente parlare, i dati sono inconfutabili, che a livello globale la temperatura media della Terra è aumentata di circa 1,2 gradi da quando è partita l'era industriale, quindi un periodo abbastanza lungo. Però, anche limitandoci agli ultimi 100 anni, l'aumento della temperatura media a livello globale è di circa 1 grado. Però l'Europa si sta scaldando più del resto del mondo, quindi non mi stupisce che Milano dagli anni 80 a oggi abbia visto un aumento della temperatura media annuale di 2 gradi e passa. Purtroppo in Europa sono questi i valori e ci sta tutto, il che è oltremodo preoccupante, perché si vede che sono zone del mondo che puntano verso aumenti anche più marcati, con conseguenze di conseguenza più marcate. Quindi l'Europa e soprattutto l'area mediterranea sta pagando un prezzo altissimo. Negli ultimi anni sono ormai, ogni estate si contano migliaia di morti per il caldo. Poi è ovvio, sono persone già debilitate con i loro problemi, però ormai il caldo uccide e lo fa sempre di più perché abbiamo sempre più queste temperature così elevate.
Come spieghi il fatto che l'Europa sia particolarmente così afflitta da questo problema?
Non sono delle spiegazioni oggettive, ci sono alcune zone del mondo che stanno scaldando più di altre. Mediamente l'emisfero nord è più soggetto a riscaldamenti rispetto all'emisfero sud, e questo lo spieghi col fatto che nell'emisfero sud, quindi a livello globale, c'è più acqua che terre emerse e gli oceani riescono a mitigare molto il clima, quindi che l'emisfero nord si scaldi più di quello sud è anche comprensibile. Però si sta registrando ad esempio nell'emisfero nord un netto rialzo delle temperature medie a latitudini artiche, quindi l'Artico si sta scaldando in maniera impressionante, anche di 3-4 gradi in più, non l'1,2, ma siamo in alcune zone anche 3-4 gradi, e l'Europa siamo circa 2 gradi e mezzo in più da quando appunto siano dati attendibili. E probabilmente la spiegazione per l'Europa è legata proprio a un cambiamento nella circolazione generale dell'atmosfera, per cui in Europa, soprattutto nel Mediterraneo, passano meno perturbazioni, quindi ci sono più giorni con il sole e quindi il riscaldamento è maggiore, perché abbiamo più giornate soleggiate rispetto a un tempo.
Chiarissimo. Senti, c'è un punto che però credo che sia abbastanza interessante anche osservare su cui cui è interessante avere la tua opinione. Allora, adesso i media parlano di tempesta di caldo. Qui in Francia, io abito a Nizza, no? Qui in Francia ci sono i cartelli fissi da una settimana, allerta orange, attenzione, eccetera. Ma qua siamo a 31 gradi, cioè non è una roba eccezionale per la Costa Azzurra. Allora, non hai l'impressione che c'è qualche cosa nel nostro sistema che stia cercando di terrorizzare la gente più di quella che è un razionale rendersi conto che c'è un aumento e c'è un problema da risolvere?
Certo. Allora, questo è un altro discorso, è il discorso dell'informazione meteorologica, e lì sono d'accordo con te, perché ormai si urla sempre alla tragedia, al disastro, e in questo purtroppo, soprattutto in Italia, il danno lo fanno anche dei centri meteorologici, o meglio centri che si autodefiniscono centri meteo, ma in realtà non lo sono, che magari si inventano i nomignoli da dare a queste ondate di calore, nomi sempre catastrofici. Cerbero, Caronte, e già questo di per sé non è un'informazione corretta, è un anticiclone nordafricano che arriva sul Mediterraneo, sull'Italia e sulla Francia, ma non è Caronte, è un anticiclone nordafricano normalissimo, però ovvio che spaventi con quelle frasi lì, e a quel punto anche poi il sistema più, diciamo, organizzato di allerte meteo, quindi che ha dietro anche degli enti seri, in Italia le allerte le lancia la Protezione Civile, risente però di tutto questo mood generale per cui oddio, e adesso si salvi chi può, e in effetti ti do ragione, spesso vengono lanciate allerte fin troppo esagerate, e sia in un senso che nell'altro, ce l'hai sia quando si parla di caldo, alle volte anche quando si parla di precipitazioni, nel dubbio metto un'allerta rossa perché passano dei temporali, poi se va bene non succede niente, se no l'ho data. Quindi effettivamente sono d'accordo con te che alle volte si alzano un po' troppo i toni, però per quanto riguarda l'argomento riscaldamento globale e ondate di calore, effettivamente in più occasioni abbiamo avuto eventi preoccupanti. Poi effettivamente, come dici te, sempre adesso ogni volta sembra che moriremo tutti, invece magari non sono cose così fuori dal mondo. Quindi c'è questo aspetto, da un lato la paura di minimizzare, dall'altro questa mania di urlare all'evento eccezionale, e in questo la popolazione subisce il tutto non capendoci più niente sostanzialmente. Quindi sono d'accordo con te che ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione anche in queste allerte, senza dubbio.
Ricordiamo tutti ai tempi del colonnello Bernacca, una persona sempre moderata, quasi tranquillizzante, no? Parlava delle sue isobare, basta. Sì. Oggi parliamo di Caronte. Certo. Allora, quando è iniziata questa abitudine di dare i nomi e chi l'ha inventata? Perché sembra che sia una cosa, adesso tu mi hai detto che qualcheduno la inventa, sembrava una cosa quasi globale. Sì. Com'è che si vengono fuori questi nomi?
Quello, appunto, bravo. Allora, mentre il tutto nasce, l'idea è nata perché, sai, in America danno i nomi agli uragani, però i nomi degli uragani sono nomi stabiliti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è un organo dell'ONU, quindi molto serio, i nomi che vengono scelti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale hanno anche un senso, perché dare un nome a un uragano è utile per le allerte alla popolazione, soprattutto quando magari ce n'hai, hai più uragani in giro. Attenzione, Katrina colpirà Houston ed è di categoria 5, invece Andrew colpirà la Florida, questo è di... E quindi hanno un significato, un senso. Da noi invece è una moda inventata, io so anche da chi, ma non sto a farti il nome perché poi questo manda denuncia a destra manca, da un sito in particolare di meteorologia che però non è un vero centro meteo, ma che si è inventato sta cosa, e la cosa piace ai media, perché il giornalista che non gliene frega troppo, gli piace avere il titolone arriva Caronte, si salvi chi può, però in realtà quel giornalista dovrebbe anche pensarci su e dire ma è giusto dare un titolo del genere, questo Caronte chi l'ha nominato così, cos'è sto Caronte? Invece il giornalista non sta a chiederselo, gli piace come titolo e lo butta fuori, e il giornale magari vende anche qualche copia in più, però anche questa è disinformazione. Il nome di queste alte pressioni, di queste ondate di calore, sono inventati di sana pianta da persone che non hanno alcuna autorizzazione a farlo, però dato che non, nessuno glielo vieta, loro lo fanno. Però, capito, non c'è dietro nessuna giustificazione meteorologica, come dire. Ecco.
È molto interessante quello che dici, perché ero convinto che fosse un nome ufficiale, come esattamente come in America, quindi no, forse giocano su questo.
Allora, no, c'è l'Università di Berlino, da alcuni anni è abituata a nominare soprattutto le basse pressioni, le zone di maltempo, però lo fa in maniera seria e solo quando è il caso. Invece questa roba qui è tutta italiana, è tutta per attirare attenzione e far parlare di sé sostanzialmente.
Mi sono studiato come funziona, su un libro di Nate Silver, come funzionano le previsioni del tempo, e si capisce che ci vogliono mega computer che fanno iterativamente dei calcoli su delle specie di quadratini piccoli anche con l'altezza, quindi potenza di calcolo enorme.
Sì.
Però noi veniamo da un'epoca in cui all'inizio il centro Epson Meteo diceva addirittura grafica Epson sui dati del servizio meteorologico, quindi sembrava che loro facessero solo il grafico. Allora, cos'è che fate voi esattamente? Dove vi inserite in tutto questo?
Io ti parlo per Trebineto, perché
certo, per voi.
Esatto, Trebineto è un vero centro meteorologico, significa che come funzionano i centri meteo moderni? Funzionano che tu raccogli tutti i giorni, più volte durante il giorno, i dati meteo che vengono emanati da alcuni grandi centri meteo internazionali collegati tra loro. Per l'Europa il centro di previsione principale europeo è in Inghilterra, si chiama ECMWF, poi ce n'è uno in America, ce n'è uno in Russia, ce n'è uno in Australia. Cosa fanno questi grandi centri meteo? Raccolgono i dati di tutte le stazioni mondiali che sono disposte su tutta la Terra, insomma, collocate su tutto il pianeta Terra, anche poi anche palloni sonda che vanno in cielo. Questi dati, che sono milioni di dati, temperatura, pressione, umidità, questi dati vengono poi prima di tutto elaborati in questi grandi centri meteo da dei supercomputer, e poi tu, singola nazione, singolo centro meteo, quindi Trebineto, chiedi a ECMWF di darti il risultato di questa loro prima elaborazione di questi dati, perché se no sarebbero delle tabelle infinite di numeri, e ora che comincia a lavorarci sopra sono già passati 2 giorni, quindi prima li fai elaborare da loro, ti arriva un primo risultato di questa elaborazione che noi poi rielaboriamo con i nostri supercomputer per arrivare a una previsione sull'Italia con una precisione anche fino a 1 chilometro, una griglia anche di 1 chilometro di dimensione, uno per uno. E quindi il centro meteo prende dei dati meteorologici grezzi, o comunque che hanno già subito una prima scrematura, diciamo, ma grezzi, li rielabora, e quello che poi fa, nel nostro caso, in tutti i centri meteo, ti tira fuori delle mappe di previsione di temperatura, pressione, umidità e mille variabili meteorologiche. A quel punto poi interviene il meteorologo che guarda queste mappe e dice se a Milano ci sarà il sole, la nuvola, la pioggia, il temporale o la nebbia. Quindi è tutto un lungo passaggio. I computer sono essenziali per elaborare questi dati, il meteorologo è essenziale per interpretarli, e il centro meteo serve proprio per questo passaggio che porta dai numeri, i numeri li trasforma in mappe che il meteorologo possa consultare e da lì tirar fuori la previsione.
Quindi voi avete una grossa infrastruttura informatica, e gli algoritmi sono vostri, cioè sono proprietari vostri o sono pubblici?
Sì, bravo, di nostra proprietà, ce ne abbiamo. Poi tu puoi, ce ne sono alcuni a disposizione di tutti, per cui per esempio questo centro meteo europeo ti dà già un'elaborazione per l'Italia, però con una precisione non altissima. Noi invece abbiamo dei nostri algoritmi che prendono questi dati grezzi che ci arrivano da loro e ne fanno un'elaborazione per l'Italia molto più dettagliata, ed è proprietà nostra questo algoritmo, e quindi noi, così come i veri centri meteo, hanno i loro algoritmi, diciamo, e noi da lì tiriamo fuori quella che è la nostra previsione. Tanto abbiamo più di uno di questi algoritmi in modo da poter fare un confronto e scegliere poi la previsione migliore, quindi vengono più volte elaborati questi dati che ci arrivano da questo centro meteo europeo.
La domanda è questa, sulle cause, forse un po' più filosofica che non tecnica, ma comunque.
Sì.
Allora, esiste una correlazione tra livello Tra esiste una correlazione tra il livello di CO2 nell'atmosfera, che c'è un sito che la traccia, e l'aumento di temperatura, si vede proprio classica. Però l'impressione che ho è che la stampa cerchi di accusare il nostro modo di vivere, sempre noi occidentali, andiamo troppo in aereo, facciamo cose. Però c'è un'altra correlazione che uno può fare. Nel 1960 la popolazione della Terra era 3 miliardi e oggi è 8. Allora io mi chiedo, ma soprattutto, e poi di questa gente, in paesi tipo la Cina, eccetera, andavano in bici, perché io ci sono stato a Pechino 30 anni fa, andavano in bici, adesso hanno tutti la macchinona. Quindi io mi chiedo, è giusto accusare sempre noi occidentali che usiamo il condizionatore, l'aereo, o c'è proprio un problema globale di popolazione che consuma risorse limitate?
Ma certo, è quello che hai detto tu adesso, ma senza alcun dubbio. Il problema è che siamo 8 miliardi di persone che vogliono stare sempre meglio e che quindi consumano sempre di più, perché poi tutto è legato al consumo energetico, perché per arrivare a quell'energia lì tu devi bruciare, devi consumare le fonti energetiche che sono ridotte e che spesso sono molto inquinanti. È ovvio che se fossimo la metà andrebbe molto meglio, però non puoi neanche sperare che la popolazione si dimezzi per qualche meteorite o per qualche virus, però il problema è lì. Quindi lo stile di vita occidentale, certo che è uno stile di vita inquinante, ma il problema è che ormai non è che c'è più uno stile occidentale e non occidentale, tutti vogliono stare meglio. Poi ovvio, ci sono nazioni che inquinano meno perché hanno meno disponibilità, meno ricchezza, meno possibilità di altre, ma in generale il problema è il genere umano che vuole, ha sempre più necessità o comunque voglia di energia, e che questo porta appunto al disastro. Però ti dirò, dato che il problema base è proprio quello, cioè le fonti energetiche, ci lascia la speranza di trovarla una soluzione, nel senso che non è un problema irrisolvibile. Se noi riuscissimo a trovare dei metodi per alimentare questa sete di energia in maniera più sostenibile, già sarebbe un grande passo avanti, ed è quello che stiamo cercando di fare. Il problema resta che siamo 8 miliardi, che saremo sempre di più, e che se da un lato ti impegni in un modo, dall'altro fai grandi disastri, quindi ci vorrà ancora tantissimo tempo. E tra l'altro i tempi di risposta del sistema Terra sono molto lunghi, quindi anche se oggi di colpo non bruciamo più benzina o petrolio, ci vorranno anni perché la Terra comunque torni a un equilibrio. Questo però ci spinge a essere ancora più rapidi nel trovare le soluzioni. Però ecco, non è una battaglia persa, è una battaglia che ha senso combattere, però sarà lunga e difficile. E la causa è quella che hai detto te, siamo 8 miliardi assetati di energia, punto.
Io ti ringrazio infinitamente, è stato molto gentile, molto interessante, poi ti manderò il link di tutto e ti auguro buon lavoro.